Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo, giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Ok, questa era la parte facile. Avete il dado vantaggio a D10, Cosentino segnatelo. Puoi segnare il dono di Afrodite, una cosa del genere.
Ok.
E adesso andiamo a prendere il controllo. Quindi adesso dovete cambiare l'indirizzo delle vostre preghiere e evocare Ade per contrattare con... Innanzitutto prendere il controllo è riuscire ad evocare Ade in modo che non erompa nel mondo dei mortali come il mietitore. Se perdete il controllo fondamentalmente succede questo e quindi poi sarà lui a decidere come andrà la battaglia finale. Sta a me adesso darvi le minacce di questo scontro. Quindi le minacce a questo punto sono: 1. Visto che aprite il mondo dei morti, la prima minaccia è che le anime inquiete occuperanno il palazzo.
Vuoi che non se lo porti dietro un cervello?
Il palazzo barra la città. 2. Visto che sta succedendo tutto questo movimento, da fuori della città la gente non sta ad aspettare gli uomini del mare. Quindi gli uomini del mare attaccano la città.
Oh.
Che questo è un dato di fatto. Perché tentano di fare irruzione, sono preoccupati del mare. Quindi gli uomini del mare assaltano la città e la conseguenza non è questa, la conseguenza è che Kindra muore. E se Kindra muore vuol dire che il fratello Denal diventa re. Vi do anche una terza minaccia, perché state facendo veramente confusione, che... No, dai, troppo casino.
Se ci sta, vedi te.
No. Stavo pensando di lavorare, ve lo dico. Stavo pensando a lavorare su un gesto inconsulto di Yorgo come amante rifiutato. Però in realtà è alla fin fine una, come dire, una canna al vento. Cioè, voi state evocando gli dèi e lui è lì che... Cioè, questo amore per questa donna 10 anni più grande di lei, però sì, vabbè, cioè...
Può fare?
Sì, è appena venuta giù Afrodite, cioè a un certo punto se ne farà una ragione, ecco, diciamo che non... ci stavo ragionando, dopodiché mi sono detto ma te lo vedi? Cioè alla fine no, dai, a un certo punto se ne farà una ragione, dai, basta, gli amanti importanti li abbiamo già dichiarati. Ok, quindi avete 2 minacce e per prendere il controllo dovrete sfidarvi contro Ade stesso. Quindi non sarà per nulla facile. Decidete voi come spartirvi. Potete tranquillamente anche decidere di ignorare una delle minacce.
Però scusate, domanda. Ma se abbiamo cioè se dovessimo decidere e confermiamo di uccidere il fratello e donarlo ad Ade, la minaccia che il fratello diventa re... più, scusami, che il fratello sì, che il fratello esatto diventi re, sì. Non c'è più,
in realtà c'è ancora cioè l'idea della minaccia è che non puoi fare l'avvicendamento di potere come andrebbe fatto dal padre Kindra a ai nuovi sposi, capito?
Ah, ok,
la minaccia è quella sostanzialmente, che sarebbe una cosa sporca, incasinata, e che quindi poi gli accordi commerciali o comunque la pace tra i due sì, popoli sì, sarebbe comunque da ricostruire.
Ok.
Quindi poi se prendi il controllo puoi tentare di minimizzarla o comunque di dargli una direzione che ti piace, però l'idea è che comunque un qualcosa di negativo, un inceppo c'è stato e ci sarà. Come l'altra volta, che alla fin fine comunque, insomma, avete sistemato l'isola, però adesso ci sono dei predoni che girano sull'isola, pace.
Sì,
ci
sì,
sta anche per fare un po' però di io, varietà.
Cioè, il mio PG propone all'Idra, adesso non so, di appunto di uccidere Denal e di darlo come tra virgolette sacrificio ad Ade per avere effettivamente il principe resuscitato, insomma riportiamo in vita, chiediamo ad Ade la grazia di riportare in vita il principe erroneamente ucciso, in cambio le diamo come nostro sacrificio il fratello.
Ok, se vuoi fare questo, Kaia, devi andare a prendere il controllo. Quindi tu puoi perseguire la tua linea e andare... È una scelta personale, non è una scelta del leader.
Yes.
Difendere, okay. O prendere il controllo.
Io vorrei fare questo, sì.
Vai. E oltretutto non dovete nemmeno essere d'accordo su cosa fare se prendete il controllo. Chi lo prende decide.
Ok. Allora...
Quindi tu ti sposto io, cliccate. Sei sulla fase di prendere il controllo. Poi, Zefiro.
Io proverei a difendere contro le anime dannate, tra le conoscenze e i ricordi, tra le tattiche contro i vari cerberi che potrebbero emergere dal buio e tutto. Mi sento di essere la persona scaltra adatta a questo compito. Poi anche una bella frecciata sul coppino di qualcuno, cioè,
ci può scappare.
È molto epico anche quello.
Assolutamente.
Quindi difendo io per la conseguenza delle anime che rompono.
Io penso di andare a... Io penso che Cosentino vada a prendere, cercare di prendere il controllo, che è quello che ha per le mani intanto il dono di Afrodite, ha ancora il legame con Afrodite, ha convinto Elena.
Ci sta assolutamente.
Quindi ci sta che provi a dire il suo. Cioè si sente molto protetto Afrodite in questo momento. Si sente l'avatar.
Armaios,
ricordami cos'è l'altro fattore allora, dal quale dobbiamo difendere, perché voglio difendere da quello.
Allora, l'altra conseguenza è che gli uomini del mare fanno un assalto verso il palazzo guidato da Kindra, che come dire vuole scoprire il destino di suo figlio, e durante l'assalto Kindra muore.
Voglio difendere da questo assolutamente.
Ok. Bene, abbiamo settato tutto quanto, dunque cominciamo dalle conseguenze e poi andiamo in su. Allora,
io ho già tirato, mi è scappato il dito.
Allora, dammi un attimo. 1, 2, 3. Il, come dire, il tuo avversario, Zefiro, lui che esce dal tempio di fronte a cui siete riuniti e sulla cui scia ci sono poi anime provenienti da vari trascorsi, sono antenati, non si sa nemmeno di che guerre o di che momenti. Alcuni sono semplicemente furfanti, altri sono eroici guerrieri, altri sono temibili dittatori. E a guidare questo scompiglio semplicemente Cerbero, che esce a fare malanni in città. Il Cerbero dalle tre teste, seguito dalle anime inquiete.
Kiro. Che gioia, ho già tirato per...
Io ho tirato io. Io ho fatto un 15 ed è sacro e pericoloso. Quindi se vuoi ritirare sapendo cosa sto tirando, ritiriamo entrambi, nel senso che...
No, avrei usato gli stessi, quindi...
Ok, se non c'è... sono 2 di 10, 1 di 8 contro cui 6, quindi un numero ragionevole. È che hai fatto 10 sul di 10.
Yes.
Quindi è sacro e pericoloso, quindi perdi un punto
di... Un favore divino... E prendo
un e un favore divino. Bene, dimmi cosa succede.
Il mio ingegno semplicemente non bastano, dove la scorsa impresa, visto il favore divino di Hermes, portare le mie frecce a volare distante. Questa volta mi affido solo al mio essere umano e alla mia scaltrezza. La cosa non basta. Le frecce distraggono, le mie tattiche riescono a indirizzare alcune delle anime, però il Cerbero è semplicemente troppo per un singolo uomo e comincia a distruggere le vie man mano che incede lungo la città.
Magari sei riuscito a mettere in salvo parte della popolazione delle strade, ma Cerbero si sta...
Sì, è un 15 contro 13, quindi non è un fallimento clamoroso.
No, ma infatti sai cos'è? Il punto è che riesci a minimizzare i danni collaterali e tutto quanto, ma si avvera la conseguenza. La conseguenza non era che la città viene rasa al suolo, è semplicemente il palazzo viene occupato dalle anime inquiete, quindi probabilmente due o tre di queste anime alla fine dello scontro mancheranno all'appello quando tutti verranno richiamati all'ordine da Ade. Due o tre di questi avranno semplicemente preso un posto, una nicchia, dietro una colonna, dietro una tenda nel palazzo, e per gli anni a venire occuperanno il palazzo con i loro bisbigli, con i loro ricordi, con i loro tormenti. Quindi nella calca della battaglia, alla fin fine, non riesci a colpirli tutti, non riesci a indirizzarli tutti, e qualcuno di questi rimarrà indietro. Poi, Armaios, compongo la minaccia che tu invece devi affrontare, e sono il principe guerriero Denal, senza scrupoli, che guida il popolo del mare, con lui Kindra, re di terre lontane.
Cioè essenzialmente l'affrontarsi di queste due forze.
No, in realtà loro, come dire, loro si muovono insieme, il problema è che sono mosse da intenti totalmente diversi. Kindra sì, è preoccupato per il suo figlio perduto, Denal invece è mosso semplicemente dal portare Devasto e possibilmente conquistare il castello. Detto questo, quello che tu puoi fare è preservare Kindra dal fatto di essere ucciso ingiustamente nella mischia tra le sue forze e i difensori della città. Quindi tiro. Okay. Ok, ed è un 13 e la minaccia è pericolosa.
Dunque rischio di
se prendere fallisci, spenderai un pathos.
Mi sembra giusto visto che è una guerra. E la guerra si fa. Armaios, maestro della forgia, con il favore divino di Efesto, dunque l'ingegno, i domini sangue e valore, perché di guerra si parla, però pure risolutezza e spirito, perché questa guerra la si affronta alle condizioni di Armaios e non a quelle che vuole impostare chi ne vuole approfittare. E qui tiro in ballo pure un legame, giusto? Ne posso tirare in ballo uno, dunque non posso tirare in ballo...
No, quelli che vuoi in realtà.
Ok.
Si può aiutare una persona sola, ma i legami, visto che li spendi tu, puoi spendere quello che vuoi.
Stavo pensando... Dunque addirittura due legami potrei spendere di... Cioè, tutti quelli che voglio, ok?
Sì, tanto poi comunque tieni solo i due dadi più alti, quindi...
Ok, spendo... Con il legame, visto che Zefiro è occupato a fare la guerra all'interno, della quale ormai Armaios l'ha rimossa completamente dalla sua mente, è completamente focalizzato con risolutezza a fare quello che fa, Cosentino e Kai invece qua e là gli danno una mano con l'assedio in mano. E tiro in ballo pure il legame con Hera. Dunque Hera è... Una cosa molto atipica per Armaios era astuzia. E tiro.
Ok. Sai che i legami di Kai e Cosentino, se li vuoi, te li puoi anche spendere semplicemente usando i loro nomi, nel senso che hanno fatto comunque una buona impressione quando vi siete scontrati col principe, quando avete attraversato l'accampamento, e quindi, come dire... facendoti forte del fatto di essere in gruppo con loro, non essere loro nemico.
Ah, vediamo che cosa succede prima, perché ho parlato a lungo, adesso parleranno i dadi.
Oh. Aia, è un 12 contro un 13, e anche questa volta si fallisce di poco.
Essenzialmente, vabbè, si passa al dramma, è diventato un dramma.
Quest'isola era destinata
Armaios ha poco tempo per pianificare questa difesa contro un nemico che in realtà non può essere abbattuto, perché sennò succede un'ingiustizia, probabilmente. Deve guadagnare tempo, e dunque essenzialmente invece di far buttare l'olio bollente addosso agli assediatori che sono sotto le mura, gli fa buttare addosso la sabbia, cioè fa svuotare i magazzini di sabbia della città. Dunque questi assalitori vengono sotterrati di sabbia sotto le mura, e l'idea era di far intervenire era per farli diventare mobili, cioè essenzialmente impantanare completamente in una qualche maniera sovrannaturale gli assalitori che essenzialmente, e questo succede fin qui il piano funziona, visto che il fallimento non è così eclatante, però comunque
esatto.
Essenzialmente Armaios a un certo punto prende chi è lì con lui e fa una fuoriuscita durante l'assedio per spezzarlo essenzialmente e rapire i leader dell'avversario per mettere un termine a questa follia.
Mm-hmm. E per difenderlo?
Sì, per disarmarlo essenzialmente finché si risolve il tutto. Purtroppo le cose, il destino si gira, e penso che addirittura si gira nel senso che le sabbie mobili cioè sono capricciose. Era è capricciosa e essenzialmente ostacolano addirittura Armaios e i suoi compagni che fuoriescono. E dunque essenzialmente alla fine vengono circondati loro e disarmati loro.
Dunque, okay. E nel conflitto probabilmente qualcuno comunque con un colpo fortunato o sfortunato ferisce gravemente Kindra, che viene poi riportato dai suoi verso l'accampamento, ma adesso il comando è in mano a suo figlio.
Ah, non solo Kindra viene ferito, penso che Armaios e i suoi compagni, che non sono solo i due che ho menzionato, ma penso che ci siano anche tanti altri uomini, cioè c'è chi perde
la vita. Hai le guardie del palazzo che ti seguono.
Se ci lasciano andare, ce ne torniamo completamente insanguinati, okay, con ben più di qualche lacerazione. Armaios avrà
secondo me sì, hai fallito di poco, quindi sostanzialmente diciamo che viene fuori una... nella vostra sortita viene fuori una mischia violenta, confusa, in cui entrambe le parti sono battute, ferite, e poi ognuna ripiega verso il suo accampamento, ma l'obiettivo è di fare una cosa pulita e riuscire a prendere il capo avversario e portarlo in sicurezza dentro la città è andata fallita.
Dimmi. Non credo che è ben chiaro da chi viene ucciso Kindra. Cioè può essere
no, infatti semplicemente capita e...
Può affogare nella palta, non so perché.
Esatto, e il punto è che a tutti gli effetti questo è un atto di guerra, nel senso che c'è stata la prima battaglia, la guerra è iniziata. E adesso andiamo invece a coloro che parlano con gli dèi. Quindi Cosentino, Kaia, voi vi mettete contro Ade, signore dei morti, colui che sigla i contratti. La prova è come minimo mitica e sacra, il che vuol dire che per partecipare dovete bruciare un legame, e se fallite dovete bruciare un legame divino.
Ok.
No, scusami, un legame, un favore, ho sbagliato tutto io.
Ah, ok. Va bene, allora, io Kaia, Cuor di Leone, con il favore divino di Ares, perché mi serve la ferocia perché voglio uccidere il tizio, e con Era, perché mi serve anche l'astuzia perché devo convincere Ade, non è facile, quindi con sangue e valore che ci sta, e risolutezza e spirito, quindi spendendo il pathos, e sfruttando anche l'aiuto che mi dà Zefiro, Accetto la sfida.
Mm-hmm.
E posso già tirare o devo aspettare anche Cosentino? Non mi ricordo più.
Cosentino partecipi? Beh, sì, tirate separatamente, si è già detto che ognuno partecipa e sì, vediamo chi prevale.
Quindi okay. Posso tirare, ok.
Io Cosentino il bello impavido, con arte oratoria e risolutezza e spirito, ma soprattutto con il dono di Afrodite e con il legame che mi lega a mia madre, la dea Afrodite della bellezza, partecipo a questa sfida.
Tu lo sai che poi c'è un altro tiro in questa battaglia, vero? C'è il finale dopo.
Ah, vero, questo non è il finale, hai ragione.
Eh no, questo è prendere il controllo, occhio.
Prendere il controllo, cavolo.
No, però ragazzi, io ho fatto 15 su 16, quindi io ho fallito. Quindi se fallisce anche Cosentino, siamo in difficoltà, vi torna.
Diciamo che, guarda che, se perdi il controllo vuol dire che io decido la posta in gioco. Però non è che la battaglia è andata in un senso o nell'altro. Il controllo è proprio semplicemente che l'autorità narrativa di mettere le conseguenze sul finale.
Ok, come vuoi, Ricky.
Allora metto con il favore divino di Hermes, per la sfrontatezza che sto utilizzando, come si dice, impersonificando l'avatar di Afrodite, e il legame con il mio compagno di d'armi Armaios.
Ok.
Tengo il favore di Afrodite, il legame con Afrodite per dopo. Vado.
No!
Mamma mia, siamo alla fase finale e avete la maledizione del meno uno.
Quindi, dire, 10 su 16.
Io ho tirato 16 e entrambi avete fatto un 15.
Vabbè, però l'altra volta è andata benissimo. Almeno vediamo anche quando effettivamente va male, cosa succede a un'isola.
E gli oracoli del destino hanno deciso così.
Ok, ditemi cosa fate e poi io vi dico cosa succede. Il punto adesso su questo prendere il controllo era evocare Ade in modo favorevole, in modo controllato, in modo da porgli le vostre richieste.
Allora, vuoi andare tu o vado io?
Vai tu, vai tu.
Allora, ok, Kaia voleva uccidere il fratello Denan
e con l'anima in mano di Denal convocare esatto. Ade
esatto quindi fallisce, ma devo decidere io anche le conseguenze, cioè posso dire tipo
dammi semplicemente la scena di quello che volevi fare e okay. Dopo, come dire, la narriamo insieme il fallimento.
Perfetto. Allora, sono davanti a Denal con la mia spada in mano, che è a 2 millimetri dal suo collo.
Quindi, scusami, ci riagganciamo alla scena di Armaios, quindi il combattimento sulle porte, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente insegui poi quelli che ripiegano verso il loro accampamento e adesso
ho fatto fuori tutte le guardie protetta anche dai miei compagni che comunque erano già anche loro sul campo di battaglia, diciamo, quindi sono riuscita a liberarmi di tutti i vari servitori barra guardie che proteggono il futuro principe. Sono davanti finalmente al mio obiettivo con la spada puntata al suo collo cercando appunto di ucciderlo o comunque di provocare, tra virgolette, provocare Ade, sperando quindi che apprezzi il mio sacrificio. Purtroppo però così non avviene, quindi ho messo sia sangue, valore che risolutezza e spirito, diciamo, come scena.
A fronte di questo ti chiedo una cosa che per me è indifferente. Lui ti guarda, come dire, con sprezzante, dicendo che puoi anche ucciderlo qui, tanto la guerra ormai è iniziata e è nelle tue mani. Dimmi tu, la decisione è se ucciderlo o no, questo non cambia il fatto che non sarà un sacrificio con cui potrai contrattare con Ade. Lo risparmi o lo uccidi?
No, io lo uccido.
Ok, perfetto. Dentro la tenda, vum. Sì,
esatto. Ricordiamo che Kaia sulla scorsa isola ha lasciato a torturare i nostri nemici, sì, cioè...
sì, li hanno legati alle pietre con le arpie che
non ci fa per il sottile.
E anche perché qui giocata anche bene, avevo chiesto il favore divino di Ares che è ferocia, quindi secondo me ci sta la scena un vai, po' vai.
Il problema, sai cosa? Forse è proprio quello il fallimento, il fatto che è più un sacrificio ad Ares che non una contrattazione con Ade. A un certo punto ti perdi nella foga della
magari
battaglia,
è vero.
E va sta, più in quella sta. Direzione, quindi non è una preghiera, è sincera, ma non è nella direzione giusta.
Il sangue giusta. Quindi magari Ade si è incazzata pure, perché giustamente porta dice... Sì. E quindi mi dice non vede di buon occhio quello che volevo fare, certo. Ci sta anche in linea col mio personaggio che è sicuramente più improntato sulla ferocia, sangue e valore, piuttosto che...
Vai. Cosentino?
Allora, Cosentino stava, secondo me, cercando di evocarlo in un ambiente circoscritto, in modo che la sua evocazione in questo ambiente circoscritto... probabilmente nello stesso tempio dedicato ad Afrodite, in modo che Cosentino avesse le cose sotto controllo. Ha girato tutto quanto intorno ad Afrodite, al dono di Afrodite, al legame con Afrodite e sua madre, hanno preparato la scena nel tempio di Afrodite, quindi vuole evocarlo lì dentro, chiamarlo lì dentro, in modo che sia in controllo della situazione di Cosentino. Probabilmente, io credo, che... in realtà averlo chiamato lì dentro non gli abbia fatto piacere, cioè avrebbe preferito essere chiamato in un posto dove poteva essere a suo agio,
consono,
e quindi non è ben disposto probabilmente.
Ed è quello effettivamente che succede, ed è sei lì sostanzialmente a, come dire, a pregare il suo favore, quando di colpo il prato che era innaturalmente cresciuto intorno all'altare, quando si è manifestata tua madre, Afrodite di colpo rinsecchisce, entra dal fondo del tempio, arriva un effluvio di aria sgradevole, troppo secca, troppo fredda, con un odore stantio di polvere, di tempo passato a non fare nulla, ed è in quel momento lì che da qualche parte, probabilmente dalle ombre dietro le colonne sul fondo del tempio, che si sono fatte più cupe di quanto non fossero, è in quel momento che ne esce una figura gigantesca, innanzitutto il Cerbero, che poi Zefiro avrà il suo da fare a contenere, poi senti sfilarti di fianco una serie di figure, di ombre, sono gli spiriti immateriali che poi andranno a perseguitare la città, e per ultimo arriva la lunga figura di Aden, la sua veste nera, l'altezza imponente, 3 metri di figura, che ti si pone davanti con questo cappuccio e un gesto di fastidio rispetto a ciò che è intorno, ti guarda spostando il cappuccio indietro, questo volto pallido, la barba ben sistemata, i capelli lunghi ed acconciati a modo, ma senza nessuna emozione, e ti dice: cosa mi hai condotto qui a fare, mortale, se non a prendere anzitempo la tua vita e quella di tutti in questa città? E con questo andiamo al finale.
Praticamente ho buttato un emo dark dentro una scatola di Barbie.
Praticamente sì, e non gli è piaciuto.
No.
E detto questo, adesso setto io gli estremi del finale. Allora, gli estremi del finale vuol dire che setto le conseguenze e anche il dominio della prova. Siete tutti quanti sulla scena, se volete partecipare, se volete interagire, e la cosa non è veloce, non è istantanea, anzi richiederà tempo, perché appunto innanzitutto è una sfida di maestria e ragione, non è questione di sentimenti, non è questione di buone intenzioni, è questione di fare quello che bisogna fare e di tenere l'ordine delle cose. La seconda cosa è che il massimo che voi riuscirete a ottenere da questo contrattare sarà il fatto che riavrete il principe, ma avranno due primavere per stare insieme, dopodiché lei ritornerà con lui nel regno dei morti. Il massimo che dovrete ottenere sono 2 anni di vita per Ayali e per Elena. Tempo sufficiente per avere un erede. Questo dice Ade.
Cos'è la posta negativa?
La posta negativa, cioè se fallite, lui probabilmente non vi concede di ridarvi Ayali e dopo probabilmente prenderà anche la principessa oppure l'isola. Ma questo, diciamo, il cosa ammazza succede se tutto fallisce, lo facciamo nell'epilogo dell'isola.
Yes. Allegria.
Tan tan tan.
Beh, abbiamo preso una divinità allegra.
Allora, compongo il mio pool velocemente. Tiro semplicemente quello che c'è da tirare. Ade, signore delle anime dei morti, colui che sigla i contratti. E tiro. Oh, mamma mia, è un 17.
Vabbè raga, ma come facciamo? Non abbiamo neanche più, cioè io ho finito i favori divini, legami, cioè ragazzi, cioè, con tutto l'impegno, ma
possiamo aiutarci. Possiamo
contro un 17, vabbè. No, perché poi tra l'altro ci sta anche col gioco, perché Kaia di Masteria hai ragione che sia proprio. Però che tirone, Antonio.
Secondo me io lo vorrei un po' di aiuti.
Posso fare un po' di meta?
Assolutamente.
Chi di noi ha ancora un legame con magari Afrodite?
Io.
Ok, io ti aiuto con risolutezza spirito, ti pusho. Io ti do un D10 con Afrodite, magari ci riesci pure, eccetera, eccetera. Cioè possiamo, abbiamo la possibilità di rifarcela, anche se...
Sì, mi sa che... Oddio, non so se conviene, però forse conviene che aiutiamo tutti quanti Cosentino.
Anche secondo me... Anche perché io non ho più niente, raga, ve lo dico. Cioè,
io comunque, l'ho aiuto... Diciamo che per entrare in... Per avere qualche possibilità di farlo, vi serve come minimo un legame con un dio. Tirare un D12 aiuta. E dopodiché potreste tecnicamente farcela anche con una coppia di 8. Quindi già i D8 servono, ma vi servono 2 D8 maxati. Insomma, è un grande
casino. Ma tu hai fatto 17... 2 D8 max, sì.
2 D8 e un... dopo è scontato che ci mettete almeno un favore divino, quindi è un più 1 di un D4. Siamo comunque al limite di quello che riuscite a fare.
Si è tirato. Vabbè, però possiamo vedere anche il fallimento.
Potete tentare di bombare tutto quanto su Cosentino e vedere come va.
E sperare.
Direi di sì. Okay.
Quindi scusa, io cos'è che ti posso dare?
Quando aiuti, tu dai solamente il tuo dado di dominio.
Yes.
Ok, però vabbè.
E guadagni un legame su Cosentino.
Esatto. E guadagni un legame.
Ti do solo... ok, quindi ti do solo il mio di 6. No, scusa, risolutezza spirito, perdonami, di 8.
Sì, stessa cosa per Armaios, ma un di 10. E nel senso che lui viene da una battaglia dove ha appena fatto probabilmente fuori un bel paio di persone, a Dade un paio di anime gliele abbiamo offerte, volendo o non volendo.
Esatto, visto che siamo nella battaglia finale, non so se sia così che è fatto il regolamento, però quando nelle prove il dominio è comandato e aiutate, ci sta che date il dominio specifico di quella prova. Visto che qui il dominio è libero,
sì.
Secondo me potete aiutare anche con domini diversi da quelli che poi sceglierà Cosentino per la sua prova.
Ma se dovessi spendere pathos, giusto per capire, posso dargli un dominio in più? Cioè posso dargli sia risolutezza?
No, questo no, l'abbiamo deciso all'inizio giocata.
Ah, scusate, non mi ricordavo.
No, niente, puoi scegliere quale, però gliene passi uno solo.
Perdonatemi la pop reference al Zeitgeist di Barbenheimer, perché abbiamo... Afrodite ed Ade, cioè in confronto, no?
Sì. Cosentino il bello impavido, io ti do la mia maestria e la mia ragione. Un bel D8 al tuo armamentario.
Ok, grazie. Bene, quindi i miei altri sono... Kaia con un D8, Zefiro con un D8, Maius con un D10, il dono di Afrodite con un D10, il legame con Afrodite che è un D12.
Hai anche la principessa Elena.
Ok, dalla ho finito gli spazi.
Guarda, butta un D10 da qualche... Metti il secondo epiteto e tiralo sullo slot lì.
Metto Elena, metto D10, hai detto?
Sì.
Ok.
Bene. Vediamo cosa succede tirando tutto. Allora adesso aspetta, adesso fammi, come dire, declamami il tiro.
Perché forse devo spendere favore divino per entrare.
Allora, è sicuramente sì, è sia sacra che mitica. Quindi spendi un favore divino per entrare e nel caso fallissi ne bruci un altro.
Che no. Quindi spero di fallire.
Bene.
Ah, tu hai sempre il 17, giusto? Sì.
Eh sì, io il 17 che l'ho tirato resta lì.
Allora, posso scegliere il dominio da utilizzare, quindi?
Puoi scegliere il dominio da utilizzare? No, aspetta, no, questo lo decido io, scusami, invece è vero, ho sbagliato tutto perché ho preso io il controllo. Mea culpa. È maestria ragione.
Va bene, maestria ragione. Però io posso spendere un pathos e aggiungerne un altro.
Certo.
E ci aggiungo arte oratoria.
Cosa che ti consiglio vivamente di fare.
No. Quasi quasi, spendo un ulteriore pathos e faccio anche esultezza spirito.
Scusa se incasino i dadi in tavola, ma se tu decidi il dominio, Antonio, noi possiamo dichiarare quello che ci tira o diventa tu per tutti noi che supportiamo maestria e ragione?
Diventa maestria e ragione, mi ero perso io sul fatto che è a dominio imposto.
Spendo un altro pathos e aggiungo anche risolutezza e spirito. Posso farlo, giusto?
Sì, non penso ci sia un limite. Okay. A questo punto hai...
tutto quello che posso avere.
Tutto quello che puoi avere. Sei tutto te stesso Olimio. Dentro questo tiro. Vai.
Olimio.
Cosentino, il bel impavido, con l'aiuto della principessa Elena, con la sua maestria, ragione, risolutezza, spirito e l'arte oratoria, col supporto di tutto il gruppo e il legame di sua madre Afrodite,
e tenta di contrattare. E il dono di sua madre.
E il dono di Afrodite, questo fiore è praticamente vetrificato. Tenta di contrattare un patto con Ade.
Rullo di tamburi.
Vedi, bastava tirare 12.
Era
semplice.
20. Non era impossibile, non era facile. Avevi in pratica
vorrei far notare questo. Afrodite 12.
Afrodite 12. Afrodite è convinta, tua mamma c'è, e... dai, a fin dei conti avevi 2 di 10, 2 di 8, 1 di 12 e una marea di 6 che servivano poco in realtà, però comunque non era facile. 20, i dadi ti danno ragione e vai, hai questa lunga figura davanti, una lunga ed estenuante contrattazione che probabilmente si conclude sull'alba. Se vuoi darmi un highlight del momento in cui la cosa si risolve.
Cioè, io vedo la scena da fuori, dove noi siamo nel Tempio di Afrodite e stiamo contrattando. All'esterno c'è la battaglia che dilaga ancora, fino che i miei compagni riescono a racchiudere le forze delle tenebre di Ade all'interno del palazzo e non farle andare oltre. Quindi vedo all'esterno questa telecamera che sta all'interno del nostro tempio, al di fuori succede di tutto e noi siamo all'interno che stiamo continuando a contrattare, fino a quando alla fine i presenti siamo noi eroi, Afrodite, Elena. Afrodite a un certo punto si materializza anche lei per perorare la causa, quando Cosentino offre a Ade il dono di Afrodite, cioè il fiore di Afrodite, e Ade lo disdegna perché è infastidito dal fatto di essere all'interno, ancora infastidito dal fatto di essere al tempio di Afrodite e dice qualcosa del tipo: smettila di continuare a darmi doni di Afrodite, non hai capito che non è il mio stile, e quindi lo frantuma fra le mani, ferocito. Quando Afrodite si manifesta lei stessa a quel punto per ricogliere da terra i frammenti di quel fiore e riporgerglielo di nuovo, chiedendogli come favore personale di ascoltare il battito del cuore del vero amore che c'è fra queste due persone, Elena e Ayali, gli dice, mettendogli una mano sul petto: Ade, non ricordi più cosa significa il battito del cuore, è tutto quello che c'è di importante nel mondo mortale. La vita è solo un battito di ciglia, ma l'amore rimane per sempre. E sono queste parole che convincono alla fine Ade a...
E c'è Ade che risponde: posso aspettare un altro battito di ciglia.
Esattamente, concede proprio questo battito di ciglia, cioè questi due anni, queste due primavere, questo battito di ciglia, per consentire al loro amore di far sorgere un altro fiore, il fiore che gli ha dato Afrodite, che è il loro erede.
Oh.
Ok. Boom. Quando arriva l'alba, poi tutto questo è siglato, le mani sono state strette. Ayali si rialza dall'altare su cui era stato messo, ci sono abbracci, lacrime, pianti, gli dei, come dire, come erano arrivati se ne vanno, Ade ovviamente si riporta indietro il grosso dei suoi, tra cui ovviamente il grosso Cerbero, che aveva portato gran scompiglio nella città, più per entusiasmo probabilmente che in realtà per malevolenza, e sorge quindi una nuova luce. Le navi del popolo del mare hanno già lasciato il porto, dando per scontato che ormai non ci fosse più nessuno da prendere, e torneranno in patria riportando notizie che la terra di Tragos ormai è terra ostile. Ci vorrà impegno e dedizione per la nuova coppia di regnanti per tentare di risistemare le cose come erano prima, reimpostare un accordo commerciale e prima ancora di questo reimpostare una pace di transizione. Avete concluso l'isola.
Sorprendentemente vittoriosi.
Sì, a questo punto stavo solamente controllando il manuale. Sì, il primo passo è appunto il destino dell'isola. Ed è sostanzialmente quello che vi ho riassunto. Quando la lascerete, probabilmente tra qualche giorno dopo che verranno fatte i festeggiamenti delle nozze, non con la gran pompa magna che ci si aspettava probabilmente, ma comunque con sincera commozione, e vi lasciate alle spalle un'isola che sa di avere un numero di giorni contati sulle spalle e dover usare questo tempo per impostare dalla situazione attuale, in cui tutto quanto è in confusione e instabile, riuscire in queste due primavere a impostare qualcosa di abbastanza solido perché il futuro regnante abbia il tempo di crescere e poi prendere in mano le redini di un'isola ancora florida e ricca. Sarà difficile, ma è possibile. Voi eroi, intanto, su quest'isola avete fatto l'impossibile. Da-da, su questo, rimontate in barca con il vostro equipaggio che ormai può dire di averne viste più di quelle che poteva immaginare nei più floridi sogni, e salpate di nuovo per il vostro viaggio.
Possiamo fare una scena conclusiva?
Assolutamente, avete diritto all'epilogo.
Allora, Armaios, in realtà quello che succede adesso nel palazzo per lui non è più così importante, lui è un uomo molto più terra terra. Prima di tutto lui incrocia Yorgo perché c'era da trattare il riapprovvigionamento della sua nave, anche dopo tutto questo assedio comunque Armaios pensa a questo di riapprovvigionare la nave con la quale siamo venuti, e lasciandolo le trattative sono mondane, non ci preoccuperemo di questo, e lui gli dice: gli dèi ti guardano, servi bene i tuoi padroni. E non gli dice altro, è abbastanza minaccioso.
Sì, infatti è un consiglio che suona come una minaccia.
Esatto. E
uscendo... togli entrambe le sfumature e vedi che ne esce da questa esperienza come un uomo più saggio di ciò che era prima.
Si spera. Uscendo dalla città, le quali mura sono un pochettino più imbrattate di sangue, non sono più così bianche, i piedi delle mura sono diventate rossastre. Ci sono delle sabbie mobili che chissà quando mai dilegueranno, se mai lo faranno, perché sono di origine divina. Armaios si ferma, prende un po' di sabbia e la fa colare al vento e si disperde, e anche lui sparisce quando l'ultimo granello si poggia con i suoi uomini verso alla nave.
Ottimo, qualcun altro vuole dare una pennellata dei suoi ultimi passi sull'isola o suoi ultimi pensieri, parole a riguardo di ciò che è successo?
Io penso che Cosentino passi qualche minuto a parlare con Elena, la principessa Elena, perché in realtà non le hanno mai chiesto neanche il permesso. Immagino che essendo presente aveva dato il suo consenso al fatto di vivere, poveraccia, ancora soltanto 2 anni della sua vita.
Sì, sì, no, la cosa era stata contrattata e accettata.
Ok. Allora esce dalla contrattazione vittorioso e soddisfatto Cosentino, e sulla via del ritorno si bulleggia con i suoi compagni, convincendoli a farsi chiamare d'ora in poi Cosentino il paladino dell'amore. Perché l'amore è più forte anche della morte.
Zefiro?
Ah, io mi sento sconfitto da quest'isola, quindi ritorno sulla nave mesto e silenzioso.
Me la immagino. Ah, scusa, Ricky, vai.
No, dicevo, riecheggia semplicemente, ripete come un eco Armaios quando torna anche Zefiro, che a volte ci mette il suo tempo a ricongiungersi con le sue scorribande che fa ogni tanto, che a quanto pare erano più brevi del solito questa volta, e lui semplicemente riecheggia le parole Eros e Thanatos. E vicino ad altro finisce lì. Quando torna Zefiro alla nave.
Sì, scusa Nilo, non so perché vedevo il microfono di Ricky illuminato, pensavo stesse parlando lui. No, invece dicevo, Kaia, io me la immagino che appunto guardi in maniera quasi perplessa, anche se felice, i due innamorati prima di partire, prima di risalire sulla nave. E anche poi quando è sulla nave ripensa alla scena dei due innamorati quando si abbracciavano, vi ricordate, no, che hai detto che si abbracciano eccetera, sì. E pensando se effettivamente lei potrà avere mai il privilegio e l'onore di avere una persona accanto e quindi di conoscere anche lei l'amore.
E c'è il contrasto tra, come dire, Kaia la spietata che ha ammazzato a sangue freddo il giovane principe sulla tenda, esatto. E poi Kaia che si domanda se potrà mai smarcarsi da questo suo essere una macchina da guerra.
Eh sì, perché l'amore è una parte che effettivamente non ha visto nella sì, sua vita. Ha visto il resto.
Bene.
Va a fare altro, diciamo. Però.
Bene, facciamo la prossima volta il viaggio, le imprese e tutto il resto, tanto... ci abbiamo tempo per farlo. Siamo riusciti a fare in una giocata l'intera isola, quindi mi piace. Bene, abbiamo fatto un po' più tardi del solito, ma spero che l'abbiate retto tutti.
Non lo credevo.
Più che altro, povero Nilo, perché è quello che ha un'ora in più, giusto? Mi sembra di aver capito.
Vado avanti di caffè e passione. C'è
la forza dell'amore.
Bene. Buonanotte a tutti allora, a chi ci ha ascoltato, a chi è arrivato fin qui, e al prossimo viaggio, alla prossima isola, ci sentiamo al prossimo episodio. Buonanotte.
Notte. Ciao.
Notte.
Ciao, grazie.
Gente di Ruolo è un podcast indipendente, nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su YouTube. Potete rimanere in contatto con noi su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere o suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro. Ma soprattutto fatevi un favore, non smettete mai di giocare.